Noi vogliamo oggi terminare invece la serie di prediche. Ops, ho scritto Seconda Corinzi 3, sbagliato, ho fatto un errore. vedete, sbaglio anch'io. Capita ogni tanto. No, sarebbe Seconda Tessalonicesi 3, infatti stiamo terminando la serie su Seconda Tessalonicesi, quindi sull'essere pronti per il ritorno del Re, quindi non è Seconda Corinzi, ma è Seconda Tessalonicesi 3 che leggeremo oggi. Ma prima di arrivare a quello vorrei fare una breve introduzione. A me come pastore spesso capita di vivere di domenica in domenica. In che senso? Ve lo spiego. Senso che la domenica di solito è un giorno molto intenso per me, un giorno molto gratificante anche, un giorno dove abbiamo il culto, la Chiesa riunita a lodare il Signore, ad ascoltare la parola di Dio, un giorno veramente molto bello nel quale io esco carico, ripieno di forze, ripieno di gioia. Poi arriva il lunedì, no? Il lunedì, il martedì, il mercoledì, tutta la nuova settimana, tutto riparte da capo con incontri, riunioni, preghiera, preparazioni per il sermone della domenica successiva, pianificazione per la chiesa, problemi da affrontare, discussioni, tante cose, fino ad arrivare poi alla domenica dopo, dove la chiesa è di nuovo riunita insieme per lodare il Signore, per ascoltare la parola di Dio, per essere trasformata e così avanti. Ognuno di voi, di noi, vive gran parte della propria vita tra un evento significativo e l'altro. Pensiamo ai fine settimana, no? Quanto ci rallegriamo che arriva di nuovo il weekend, oppure tra una festività e l'altra, tra una vacanza e l'altra. Come desideriamo che arrivi di nuovo quel periodo, quel tempo. E attualmente anche ci troviamo in un periodo del genere, nel periodo dell'Avvento, no? Che come ho detto ci prepara al celebrare la venuta di Cristo come figlio di Dio che è nato, che è venuto nel mondo per noi, ma che ci ricorda anche di essere pronti per il suo ritorno, quando lui tornerà non più come un bambino piccolo e indifeso, ma come il Re dei Re, come il Signore dei Signori. In un senso molto reale, come cristiani, noi viviamo tutta la nostra vita nel mezzo dei due eventi più significativi della storia dell'umanità, ovvero tra la nascita del Salvatore di Gesù Cristo e il suo glorioso ritorno. Ci troviamo in mezzo a questi due eventi, no? Non siamo né arrivati né siamo già partiti, siamo un po' in mezzo. Eppure dobbiamo imparare a vivere qui e ora, nell'adesso, nel mezzo di questi due eventi. Come detto, quest'anno abbiamo affrontato il tema essere pronti per il ritorno del Re, ma nell'ultimo capitolo di Seconda Tessalonicesi, quindi non Seconda Corinzi, ma Seconda Tessalonicesi 3, alla fine Paolo riporta la nostra attenzione sull'importanza del vivere bene la nostra vita cristiana nel qui e ora. Perché noi non, è vero, dobbiamo essere con i pensieri al ritorno di Cristo, ma viviamo qui nel presente. Non dobbiamo quindi vivere come se fossimo già di là, nel senso che tutto non conta più niente, è uguale quello che facciamo. No, viviamo nel qui e ora, pronti però per il ritorno di Cristo. Quindi Paolo lo fa, riporta la nostra attenzione su questa importante attesa, esortandoci a fare tre cose: a pregare, ad essere obbedienti e a confidare nel Signore. E ora leggiamo insieme questo capitolo 3 di Seconda Tessalonicesi. Seconda Tessalonicesi 3 è un capitolo un po' lungo, ma lo leggiamo adesso tutto, poi non mi soffermerò su ogni singolo versetto. Paolo scrive: «Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata, come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno fede. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. Né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Adesso mi sono reso conto che ho bisogno degli occhiali per la lettura. Paolo inizia questo suo capitolo conclusivo, appunto, della seconda lettera ai Tessalonicesi con alcune richieste di preghiera. In primo luogo Paolo chiede di pregare perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata. E qui mi piace, no? Come Paolo sottolinea l'importanza della parola del Signore. Non dice pregate soprattutto per noi, ma no, pregate perché la parola del Signore si spande e sia glorificata. Quindi non mette se stesso in primo piano. E questo perché, come Paolo scrisse nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 16, è il Vangelo e non è colui che predica ad essere potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Poi Paolo, in questi primi due versetti, chiede anche di pregare perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi. Infatti molti stavano contrastando Paolo nel suo tentativo di diffondere la parola di Dio, e lo stesso vale anche oggi. Satana cerca di frenare la diffusione della parola di Dio, del Vangelo, e noi dobbiamo esserne consapevoli. Quindi preghiamo anche per la protezione per la protezione di chiunque diffonde la parola di Dio. Leggendo queste parole di Paolo ho dovuto fare un po' di autocritica, perché anche se è buono e giusto che noi, ad esempio, preghiamo regolarmente, personalmente, ma anche nei nostri incontri di preghiera, preghiamo per le nostre sfide lavorative, per le nostre famiglie, preghiamo per la nostra salute, per tante altre cose, non dovremmo tralasciare di pregare per coloro che sono spiritualmente malati e hanno bisogno della potenza trasformatrice della parola nella loro vita. Perché di questo è che Paolo sta parlando. Lui dice pregate per coloro che hanno bisogno di ricevere la parola di Dio. Quindi io credo che noi tutti, io compreso, possiamo intensificare ulteriormente le nostre preghiere perché la parola di Dio si diffonda dappertutto, con forza, e perché sia glorificata Dove deve essere diffusa e glorificata la parola di Dio? Beh, innanzitutto nelle nostre famiglie, sul nostro posto di lavoro, nella nostra città. Dappertutto dobbiamo pregare affinché la parola di Dio si diffonda. Ed è anche importante che preghiamo per la protezione per coloro che diffondono il Vangelo, poiché, come dice Paolo, non tutti hanno fede. E noi soffriremo a motivo di coloro che non credono, che non hanno fede, che cercheranno anche di contrastare la diffusione del Vangelo. Vedete, il nostro scopo non deve essere quello solo di aspettare la prossima domenica per venire in chiesa, per venire al culto, per essere di nuovo edificati, riempiti della potenza, della presenza dello Spirito Santo e della parola di Dio nella nostra vita. O non deve essere quello solo di preservare la nostra felicità in attesa, no, del ritorno di Cristo? No, perché il nostro scopo, come disse Gesù, è di essere luce nel mondo, proprio come anche Cristo è la luce di questo mondo. Proprio come queste candele dell'Avvento ci ricordano la sua nascita, allo stesso modo anche noi dovremmo ricordare al mondo la nascita di Cristo, che Lui è venuto a portare la luce nel mondo. Quindi, mentre noi attendiamo pazientemente, diligentemente, il ritorno di Cristo, che sappiamo che tornerà un giorno, ricordiamoci di pregare perché la luce del Vangelo si diffonda. E perché la luce del Vangelo trovi dei cuori pronti ad accoglierla. Preghiamo concretamente, ad esempio, per tutte le opportunità che noi potremmo avere in questo periodo natalizio, no? In questo periodo prenatalizio, dove solitamente le persone sono anche più aperte, più pronte ad accogliere un messaggio del Vangelo, più pronte ad ascoltare la parola di Dio. Quindi preghiamo per avere delle opportunità per condividere. Quando Dio ci mette di fronte delle occasioni, preghiamo che possiamo cogliere queste occasioni di diffondere la buona notizia della salvezza che Gesù Cristo ci offre. Quindi questa è la prima cosa che dovremmo fare ancora mentre siamo in attesa del ritorno di Cristo: prega per la diffusione e la glorificazione della parola di Dio. La seconda esortazione di Paolo, mentre noi siamo attenti ad aspettare il ritorno di Cristo, è di essere ubbidienti nel mettere in pratica ciò che Paolo e gli apostoli, ciò che in generale troviamo nella parola di Dio. Paolo, lui scriveva che era fiducioso, no? Che la maggior parte dei Tessalonicesi avrebbe messo in pratica i suoi insegnamenti, e nel loro caso particolare si riferisce al fatto che ognuno dovrebbe lavorare e non essere di peso a nessuno. Vi ricordate, abbiamo detto più volte che a Tessalonica c'erano certe persone che pensavano: tanto Cristo torna fra poco, quindi possiamo riposare, possiamo rilassarci, non c'è più bisogno di lavorare, tanto in un qualche modo qualcuno ci manterrà. E Paolo dice: no, non è così che dovete fare. Dovete lavorare e mantenervi da soli, guadagnarvi il pane da solo, come diceva Martin Lutero: anche se questo dovesse essere l'ultimo giorno prima del ritorno di Cristo, io ancora oggi pianterei un nuovo albero. No? Quindi nel senso che vale la pena essere pronti a servire il Signore fino all'ultimo momento, quindi non mollare in questo. Quindi Paolo sta chiedendo a loro di seguire il suo esempio. Lui ha dato l'esempio a Tessalonica lavorando lui stesso per guadagnarsi il pane, per non essere di peso a questa giovane chiesa. Quindi Paolo dice: seguite il mio esempio. Ora, questa esortazione in particolare probabilmente non è rivolta a noi, alla nostra chiesa. Almeno non mi pare che ci sia qualcuno qui che abbia piantato lì il suo lavoro e che si stia facendo mantenere dagli altri in chiesa. Almeno spero che non sia così, a parte che magari qualcuno che ha bisogno di lavoro, questo è un altro conto, ma non è che qualcuno al momento se ne sta approfittando. Ci sono però dei principi basilari per la condotta cristiana che vanno rispettati. Quello è solo un esempio. E il tutto può essere riassunto nella frase di Paolo al versetto 13, dove lui dice: Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. Quindi non vi stancate di mettere in pratica tutta la volontà di Dio per la vostra vita. Non vi stancate di fare tutto quello che il Signore vi chiede di fare, tutto quello che voi trovate nella sua parola, tutte le indicazioni, tutte le esortazioni. Non vi stancate di metterle in pratica. Fate tutto ciò che il Signore vi chiede in ogni ambito della vostra vita, sul posto di lavoro, impegnandovi là dove siete per dare un buon esempio, oppure nel vostro matrimonio, nell'impegnarvi ad avere cura l'uno per l'altro, marito e moglie, pregando gli uni per gli altri, sostenendovi a vicenda, amandovi a vicenda, oppure nell'educazione dei vostri figli. Non mollate neanche qui nel continuare a trasmettere la verità, anche quando magari i vostri figli non ascoltano o diventa difficile. Fatelo, continuate a farlo. Oppure nel come viviamo la nostra sessualità o il rapporto con il denaro, nel come scegliamo accuratamente le nostre amicizie o nel tipo di pensieri che noi permettiamo di entrare nella nostra testa, nella nostra mente o nei sogni che inseguiamo, no? Quali sono i sogni che inseguiamo? Sono dei sogni giusti? È la volontà di Dio che seguiamo questi sogni? Sì, allora fatelo. Oppure nel come curiamo la nostra relazione personale con Dio. E in tanti altri ambiti ancora è importante che non ci stanchiamo di fare la volontà di Dio, anche quando può sembrarci difficile o impossibile. E qui ci tengo a sottolineare una cosa, che ogni persona, quindi ognuno di noi, è innanzitutto responsabile per se stesso. Quindi tu sei responsabile del mettere in pratica la volontà di Dio nella tua vita. Non c'è nessun altro che lo può fare al tuo posto. Nessun altro può chiedersi per te cosa è giusto fare nella tua vita, come è giusto vivere quando sei sul tuo posto di lavoro, come è giusto vivere il tuo matrimonio. Sei tu che sei responsabile per fare questo. Sei tu che sei responsabile di andare ogni giorno a chiedere al Signore aiuto, indicazioni, chiarezza per sapere come agire. Sapete, ogni tanto anche a me capita, no, che io mi sento magari che faccio fatica, debole, che non ho idee per come andare avanti, ma poi quando io rifletto sul perché questo avviene, devo ammettere che la maggior parte delle volte questo avviene perché io mi sono scordato di dare priorità alla mia relazione con Dio. Perché mi sono scordato di andare da Lui a chiedere indicazioni per la mia vita. Paolo scrisse ai Corinzi, questa volta veramente ai Corinzi, non ai Tessalonicesi, in 1 Corinzi 6 scrisse questa bellissima frase, no? Dice: ogni cosa mi è lecita, nel senso, beh, in fin dei conti potrei fare qualunque cosa, no? Ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da nulla. Quindi ci vuole autocontrollo, ci vuole responsabilità personale per il come viviamo la nostra vita. La Bibbia in generale ci insegna a vivere una vita ordinata, no? Perché come dice anche Paolo ai Corinzi, Dio è un Dio dell'ordine. Vuole che questo si rispecchi anche nella nostra vita, che viviamo una vita ordinata e impegnata nel seguire la volontà del Signore. Ed è proprio così che un credente dovrebbe comportarsi in attesa del ritorno di Cristo. Ora, purtroppo a Tessalonica c'erano delle persone che non si comportavano così. C'erano delle persone che, come Paolo diceva, si comportavano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. E questo può accadere anche a noi, non tanto per quanto riguarda il lavoro, no? Ma quante volte ci può capitare di vivere disordinatamente la nostra vita dedicandoci a cose futili? Rifletti un attimo sulla tua ultima settimana, sulle ultime settimane, quante volte ti sei dedicato a cose futili, Paolo dice, questa cosa porta disordine nella tua vita. Questa cosa porta disordine nella tua vita. Noi non siamo chiamati a vivere disordinatamente, ma siamo chiamati a vivere nell'ordine, come Cristo lo ha previsto per noi. E qui può subentrare a un certo punto, anche se siamo ognuno di noi responsabili per se stesso, anche la responsabilità della Chiesa. Perché Paolo spiega molto chiaramente come dovrebbe agire la Chiesa in questo modo. Dice nel versetto 6, nel versetto 14, dice: «Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. E poi, e se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni». Wow, leggendo queste due frasi, insomma, sembrano delle esortazioni abbastanza dure, no? Abbastanza esagerate, quasi pesanti. Ma noi dobbiamo comprendere che lo scopo è quello di preservare la Chiesa. Paolo ha davanti a sé l'obiettivo di preservare quella Chiesa, di preservare la nostra Chiesa. E questo perché? Perché è spiritualmente pericoloso tollerare all'interno della Chiesa un credente che vive la sua vita disordinatamente, ovvero un credente che sceglie deliberatamente di ribellarsi alla volontà di Dio, ritenendo che sia giusto vivere in quel modo e andando avanti in quella direzione come se tutto fosse a posto. Questo è pericoloso per la vita spirituale dell'intera Chiesa. A Tessalonica succedeva che le persone si contagiavano a vicenda, no? Magari prima uno aveva smesso di lavorare, poi l'altro, poi parlando insieme hanno detto: ma sì, dai, mettiamoci assieme, ci godiamo la vita, perché no, fatelo anche voi, e così avanti, no? Questa cosa è stato un effetto a catena che ha contagiato tutte le persone, tante persone di quella chiesa, portando così caos e anarchia all'interno della Chiesa. Nel nostro caso, magari, come ho detto prima, la menzogna che potrebbe diffondersi nella Chiesa potrebbe essere anche tutt'altra, ma dobbiamo stare attenti a queste cose, perché la conseguenza sarebbe la stessa cosa che è successa a Tessalonica, ovvero ci distrarrebbe dal nostro obiettivo principale, ovvero il vivere bene la nostra vita in attesa del ritorno di Cristo. O peggio ancora, questo sarebbe il worst case, no? Potrebbe spingere altri ad abbandonare la fede, potrebbe spingere altri ad allontanarsi da Dio. E questo naturalmente non lo vogliamo. Quindi Paolo sostanzialmente qui chiede qualcosa di molto radicale, no? Chiede di alla Chiesa di interrompere i contatti o i rapporti fraterni con chi si comporta disordinatamente. Il separarsi da alcuni credenti in determinate condizioni è un principio biblico, anche se deve essere sempre l'ultimo doloroso passo di un lungo processo, nel quale lo scopo è di far ragionare la persona sul proprio comportamento e di portarla al ravvedimento. Perciò Paolo aggiunge al versetto 15: «Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello». Quindi l'obiettivo deve essere sempre quello di incoraggiare la persona, di riportarla sul giusto cammino. Quindi è una cosa da fare veramente con molta attenzione, con molta cautela. Ora, Paolo non desidera però terminare questa lettera, essendo l'ultima che ha inviato a quella chiesa, così con una nota negativa. Per questo ha messo in tutto questo capitolo tutta una serie di incoraggiamenti, di esortazioni incoraggianti per la chiesa. Leggiamole insieme, versetti 3, 5, 16 e 18, dove dice: «Ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo». Il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Quindi Paolo sapeva, no, che noi siamo deboli, noi tendiamo a sbagliare e possiamo anche lasciarci prendere da idee sbagliate, arrivando così a scombussolare un'intera chiesa con quello che noi facciamo o pensiamo. Ma Paolo ci ricorda una cosa: il Signore è fedele. Lui resta fedele. Ma fedele in che cosa? Beh, nel mantenere le sue promesse. Sarà lui stesso a renderci saldi nel compiere opere buone, nel darci le forze per fare la sua volontà e anche nel preservarci dal maligno. Paolo era fiducioso, come abbiamo detto prima, che i Tessalonicesi avrebbero fatto ciò che lui aveva ordinato loro. E perché era fiducioso? Beh, perché sapeva che al di sopra di tutto c'era la fedeltà di Dio. E anche noi possiamo essere fiduciosi, chiaramente, perché come Paolo scrisse ai Filippesi, Filippesi 1:6, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi se Cristo opera in noi, se lo Spirito Santo opera in te, nella tua vita, allora avremo il desiderio e la forza per obbedire ai comandamenti di Dio. Allora saremo in grado di attendere con perseveranza e con gioia il giorno in cui il Re dei Re, il Signore dei Signori farà ritorno qua sulla terra, quando Lui verrà qui. Quindi il mio appello alla fine di questa serie di prediche è: non scordarti di chiedere al Signore in preghiera tutto l'aiuto di cui hai bisogno per riuscire a compiere la sua volontà nella tua vita di tutti i giorni. Vedete, questa è un'offerta che Dio ci fa. Lui è fedele, Lui è presente nella tua vita con la sua potenza, con la sua forza, con la sua saggezza, con tutto quanto, è tutto a tua disposizione. È un'offerta che Lui ti fa, ma noi dobbiamo attingere a questa offerta che Lui ci fa. Come ho detto prima, la maggior parte delle volte quando non funzionano le cose nella nostra vita è perché ci dimentichiamo di andare a chiedere al Signore forza, potenza, saggezza, pace, amore e chi più ne ha più ne metta, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi se senti che sei in difficoltà nella tua fede, se senti ad esempio che la tua fede sta venendo meno in certe situazioni, allora vai dal Signore, chiedigli di rafforzarla. Se hai bisogno di aiuto nel perseverare, nel fare la volontà di Dio, allora l'unico modo è di pregare ogni giorno il Signore di sostenerti con la forza dello Spirito Santo. Ogni mattina quando ti alzi dici: Signore, dammi oggi la forza per fare la tua volontà. Sai quanto è difficile per me, ma dammi tu la forza. Se ti senti perso nel peccato, o se senti che stai lottando con la tentazione, che fai fatica, allora non continuare a lottare da solo, ma chiedi a Dio di darti la forza per combattere il peccato, per resistere alla tentazione, o se necessario chiedigli di metterti qualcuno al tuo fianco che ti sostenga, che ti aiuti. E se stai bene, se al momento tutto va bene, la tua vita è bello, allora prega per gli altri, prega per i tuoi fratelli e le sorelle della Chiesa che potrebbero aver bisogno di rivolgere nuovamente i loro cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Perché è così facile scoraggiarsi nel fare del bene. È così facile, no? Sapete, può capitare che siamo feriti da persone che magari abbiamo cercato di aiutare. Magari tu hai investito forze, hai investito tempo per aiutare qualcuno solo per poi vedere come quella persona ti volta le spalle, si ritira da te, se ne va di nuovo per la sua strada, ricade di nuovo in quello che faceva prima di sbagliato. Forse si allontana di nuovo anche da Dio. E quando questo accade, no? Quando viviamo la frustrazione del non riuscire ad aiutare qualcuno, nel fare del bene magari per qualcun altro, la tentazione di non voler più investire nelle persone può essere grande. La tentazione del dire, ma chi me lo fa fare? Io mi ritiro, mi godo la mia vita da cristiano da solo, vado la domenica al culto, ricevo un nuovo nutrimento spirituale, così vado avanti nella mia vita tranquillamente in attesa del ritorno di Cristo. La tentazione può essere molto forte di fare tutto questo e di non più investire nelle persone, ma non dimentichiamoci ciò che Paolo disse agli anziani di Efeso quando si congedò da loro. Questo lo leggiamo in Atti capitolo 20, versetto 35, dove lui disse: «In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Qui non si sta riferendo ai soldi, ma in generale a tutto quello che noi possiamo dare nella nostra vita, che possiamo investire nella vita degli altri. Quindi non stancatevi mai di fare del bene, perché il Signore è fedele. Oggi concludiamo questo tema dell'anno, no? Poi in gennaio ne inizieremo uno nuovo, infatti non vedo l'ora di iniziare già il nuovo tema che stiamo già preparando, che stiamo già sviluppando. Il tema di quest'anno era pronti per il ritorno del Re. Abbiamo visto che Cristo ben presto tornerà per prendere con sé la sua Chiesa. Lui tornerà, ci porterà via verso con sé, per stare con sé. In quel momento noi incontreremo nuovamente tutte le persone che già sono morte in Cristo. Abbiamo anche imparato però che stiamo andando incontro a dei tempi bui, duri e difficili per la Chiesa. Che il male prenderà il sopravvento, che arriverà l'anticristo e sarà veramente difficile, ma sappiamo che la sofferenza non è eterna. Sappiamo che il Signore è fedele, che Lui è qui con noi e Cristo un giorno tornerà, sconfiggerà il male in un attimo, con una sola parola, e poi ci darà pace ed eterno riposo. Quindi nel frattempo, finché Cristo tornerà, noi, mentre siamo pronti per il ritorno del Re, continuiamo a pregare per la diffusione del Vangelo, impegnandoci a camminare in obbedienza alla parola di Dio e non stancandoci di fare del bene, sempre ricordando che Dio è fedele ed è sempre con noi per sostenerci con il suo amore, la sua pace e la sua grazia. Amen. Amen.